Canuto Maschile, podcast settimanale del blog Stalker Sarai Tu.
Walter è contento quella sera. Era tanto che non vedeva Anna e Sonia, le sue amiche di lunga data conosciute ai tempi dell'università. Con tutto il tempo passato, pensa, si farà a gara chi racconterà gli sviluppi più formidabili nelle loro vite. Mentre va all'appuntamento, ripassa mentalmente ciò che di importante gli è accaduto negli ultimi anni e che vorrà sicuramente raccontare ad Anna e Sonia. Su alcune cose si ripromette di ascoltare il loro punto di vista, vecchie storie che ancora gli pesano sul cuore. Per sgravare il quale, pensa Walter, magari loro sapranno trovare le parole giuste. Quando le incontra davanti al ristorante, le trova sempre uguali, brillanti, vivaci, stimolanti e sempre belle, seppure un po' invecchiate, come lui stesso d'altra parte. Entrano nel ristorante e mentre si dirigono al tavolo, già è chiaro chi dei tre terrà banco. Anna è un fiume in piena e appena seduti inizia a parlare di sua zia. La conosciamo bene, sua zia, abita vicino all'università e non di rado, ai bei tempi, ci siamo ritrovati a casa sua per uno spuntino o per ripassare prima di un esame. Anna racconta della sua parente e si concentra in particolare sulla vita grama che ha condotto in compagnia del marito ubriacone e perdigiorno, parassita in casa e buona nulla fuori. La zia ha patito sofferenze e subito molti mali a causa di quell'uomo insensibile, rude e volgare.
Uno dei tanti.
Ringhia all'improvviso voltandosi verso Walter e fissandolo con sguardo intenso. Walter resta attonito per qualche secondo, poi continua ad ascoltare il racconto di Anna, che ormai ha preso le fattezze di uno sfogo. Ed eccola allora parlare delle umiliazioni, del disprezzo e dell'ingratitudine manifestati da quell'uomo in tutto il corso della sua vita insieme a quella donna, a fronte del suo lavoro di madre e casalinga.
Per non parlare del resto,
sibila ancora piena di livore. La buona notizia è che quell'orribile soggetto ora è morto. Ma il figlio della coppia, il cugino di Anna, anche lui un mezzo disgraziato, facendolo scemo con la moto,
per mettersi in mostra,
ha avuto un incidente che per poco non lo manda all'altro mondo. E chi gli sta dietro adesso? Chi lo cura? Sempre la zia, che da mesi gli fa da infermiera.
E voi? Quando mai ci farete da infermieri, eh?
Spara di nuovo Anna, puntando un dito accusatore verso Walter, che, stupito, si fa un poco indietro. Al momento Walter non è riuscito a dire una sola parola. E Sonia, lì accanto, è travolta come lui dalla foga di Anna, che passa rapidamente dalla povera zia alla sorella. Walter la ricorda bene, ci aveva preso anche una mezza cotta. Ma il bel ricordo dura poco. È parcheggiata nella disoccupazione, dice Anna, dopo tanti anni di studio.
A che serve la sua laurea? Per finire in fabbrica? In un negozio fare la commessa? Mica un maschio.
Di nuovo si rivolge a Walter.
Alla fine voi maschi le cose girano sempre per il verso giusto.
Non è esattamente l'ideale rimpatriata tra amici che aveva immaginato. Walter è insofferente, sposta il peso continuamente sulla sedia e già da un pezzo ha smesso di annuire. Di tanto in tanto si schiarisce la gola e cerca aiuto nello sguardo di Sonia, che però resta intenta ad ascoltare Anna con passiva accettazione, specie ora che è passata a parlare dei minori stipendi femminili, delle discriminazioni, delle esclusioni e viceversa, dei privilegi, dei favoritismi, delle opportunità maschili. Un monologo che sembra non finire mai, costellato da una forma ricorrente.
Voi, uomini, voi maschi.
Di minuto in minuto, Walter è sempre più paralizzato. Prova a interloquire. Sì, però... Ma non c'è nulla da fare. Allora si chiude in un rassegnato mutismo, piega lo sguardo sperando che Anna noti il disagio e la sofferenza interiore che sta provando di fronte a quella requisitoria furente, sensazioni che tra l'altro non trovano sbocco in nessuna parola efficace di fronte a quello tsunami di verità inconfutabili, di verità che ammutoliscono, verità così tanto ripetute da diventare consuete. Si possono ascoltare sull'autobus, sul tram, sul treno, nelle aule di scuola, nelle sale d'attesa o negli uffici, mentre si sta in coda da qualche parte o quando si è a bere qualcosa con un gruppo di amici. E quando non le si ascolta, le si legge o le si vede, sui quotidiani, come sui rotocalchi, nella letteratura, come nel cinema o in televisione. Tutte cose che uomini di ogni latitudine ed estrazione sono stati o saranno costretti ad ascoltare almeno una volta nella vita. ed esattamente come Walter, anche loro rimarranno immobili, attoniti e ammutoliti da quelle verità inconfutabili.
Voi maschi, voi maschi.
Eppure Anna e Walter sono amici. Lei dovrebbe accorgersi del disagio e dell'imbarazzo di lui di fronte a tanta furia rivendicativa. Al contrario, più lui tace, più lei prosegue a ricordare a tutti i presenti al tavolo quelle verità assolute che, come primo risultato, hanno trasformato una bella rimpatriata in una sorta di supplizio, che è tale non tanto per i discorsi di Anna. A rendere la serata torturante è un'altra cosa, il silenzio di Walter. Perché non parla? Anna non sta parlando di lui, non è lui il mascalzone di turno, tantomeno è lui il costruttore di questo mondo, dunque cosa gli costa alzare un poco la voce, interrompere il profluvio dell'amica per dire «Ehi, io non sono responsabile di tutto questo». Se si trovasse in un tribunale e sotto accusa, da innocente o da colpevole, non importa, caspita se si alzerebbe, se si farebbe le proprie ragioni gridando all'ingiustizia e allo scandalo. Qui invece, pur sapendosi perfettamente innocente, tiene gli occhi bassi e si morde le labbra. È strano. Walter è nelle condizioni ideali per poter parlare e dire la sua, ma non lo fa. Qualcosa gli serra il cuore e la bocca, come se avesse un'arma invisibile puntata alla tempia. Come se una sentenza senza appello fosse stata pronunciata contro di lui. Come se un giudizio definitivo fosse stato emesso a sua condanna, se ne sta lì muto e vergognoso, senza neanche tentare di schivare la valanga di accuse che gli piove addosso. Tace come se gli fosse stato tolto il diritto di difendersi, come se non avesse più la forza di reagire. Perché accade tutto questo? Accade perché Walter, non appena Anna ha aperto bocca e snocciolato tutti i suoi argomenti, è finito vittima di un incantesimo potentissimo. Uno di quelli che tutti vorrebbero saper fare e che ha il potere di ridurre al silenzio chiunque, nemici e amici. È il potere di zittire i colpevoli, sì, ma soprattutto gli innocenti. Provate solo per un attimo a pensare cosa significhi possedere il potere di mettere a tacere gli innocenti. Persone cui nulla si può davvero rimproverare, la cui incolpevolezza è un vero punto di forza, rese in un attimo inermi, passive, svuotate, paralizzate. Avere quel potere e usarlo significa arrivare a pochissimi passi dal potere assoluto. Il meccanismo è sottile, subdolo ed efficacissimo a guardarlo bene. Basta innescare una rappresentazione della realtà a cui nessuno possa sfuggire, dove nessuno, in nessun modo, possa reclamare la forza della propria innocenza. E il gioco è fatto. Da un altro punto di vista significa semplicemente caricare di una colpa qualcuno, soprattutto chi non ha responsabilità. E più grande, generica e soprattutto ingiustificata sarà la colpa caricata sulle sue spalle, più profondo sarà il suo silenzio, più terrificante sarà la sua paralisi e totale la sua incapacità di difendersi. Ben intesi, non è importante che la realtà rappresentata e la colpa evocata siano reali. Il semplice meccanismo di colpevolizzare una persona innocente è sufficiente per annichilirla. Gli uomini di ogni latitudine che si troveranno ad affrontare processi colpevolizzanti di questo genere dovranno sapersi guardare dentro con attenzione e profondità e trovare nel fondo della propria coscienza un principio talmente antico e vero da dover essere considerato sacro. Nessuno può zittire un innocente. Ricominciare ad essere uomini significa fare questo primo passo, comprendere di essere innocenti, non in senso assoluto che non esiste individuo senza macchia, è ovvio, ma innocenti relativamente a una versione della realtà che ci è estranea, che è stata concepita da terzi al di fuori di noi e dove le malefatte di qualche deviante vengono proiettate di forza sull'intera comunità di cui facciamo parte. Il cammino del racconto maschile deve dunque cominciare da quella consapevolezza, cui far seguire un atto deciso e orgoglioso. Alzare la testa, sorridere a chi ci impone le sue favole e dire, tranquilli ma ultimativi, io sono innocente.